Benvenuti in un podcast di voci, in cui sentirete noi raccontare storie che ancora non conoscevamo, in cui ci appassioneremo alla vicenda di personaggi che esisteranno solo per il breve tempo del nostro gioco, in mondi affascinanti ed immaginari. Un podcast di appassionati, curiosi e sognatori. Un podcast in cui esploreremo il gioco di ruolo giocando semplicemente a quello che ci piace. Io sono Antonio, benvenuti su Gente di Ruolo. Cadono tutti tranne l'Araldo. Dimmi in quanto succede questo.
Sono 4 o 5 secondi di piccole cose che mangiano tutto. Voi vi trovate in mezzo alla tempesta, di fatto, mentre questa sorta di sciame di cose così piccole da essere inesistenti vi schivano, anche se probabilmente qualche sensazione sgradevole c'è sulla pelle esposta, sugli occhi, sulla gola che diventa più secca, al di là dell'effetto che anche psicologicamente non è bello.
È tipo come una sega circolare, no? Che tipo te l'accarezzi sul volto, ecco, non ti sta distruggendo, però è comunque disturbante l'idea che
questo era il primo cast, comunque
dannatamente mortale. Sì, ok, cadono letteralmente in pezzi. Quel che resta sono i pettorali dell'armatura, e vedete che a parte quello e qualche spallaccio non resta nulla, tum, 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 tum. Cade tutto a terra. Araldo in quel mentre si sta guardando intorno al rallentatore, sta, come dire, dando ordini, e vai, hai un'altra azione.
E al contempo, vabbè, a questo punto se l'Araldo è l'unica cosa che vedo ancora muoversi, deve smettere.
No, tu vedi comunque anche gli altri che sono...
Ah, ok.
Gli altri tre che sono al limite del campo di vista.
Decisamente meglio allora andare sulla difensiva. E alzo l'armatura su me e Orion, quindi uno più uno per il recipiente in più, più uno per più armatura, e siamo a tre, più uno perché è robustezza. Io a costo 4, vediamo se ci riesco con meno 2.
No,
purtroppo una sfiga atroce, però
ok. Beh, d'altra parte comunque sei effettivamente abbastanza drenato dalla...
Sono fuori allenamento.
Dal primo lancio. Ok. Araldo, come dire, va per muoversi, ma, come dire, sta ancora dettando ordini. Dal buio, voi non li vedete, August, tu li, come dire, li vedi, lo sai che ci sono, partono dei quadrelli di balestra.
E vederli è un'ottima cosa, direi.
Quindi sono in tre, due tirano su August e uno su Orion. August, il primo era tu, il secondo è tu.
E vanno tutti e due.
Il terzo, Orion.
Ok. E va. Quindi adesso?
Adesso tiro i danni. Un secondo. Vado a controllare, sono convinto 2 di 6, ma vado a controllare, sì, 2 di 6. Penetrazione armatura 2, oltretutto.
Ottimo.
August, primo tiro di danno, sono 7.
Con penetrazione armatura 2, io ho robustezza 6, però una sola è armatura, quindi di fatto è su 5 e okay. Vengo scosso.
Sei scosso, perfetto. Il secondo colpo su di te?
1-1, grazie.
Non so se il motore di... qua. Su robustezza 5 non ti fa...
Non mi fa niente, fortunatamente. Okay,
riesci a essere solamente scosso. Aurion, colpo su di te.
Sì. Ah. Ho robustezza 6.
Quindi sei scosso.
Di cui uno però armatura.
Ok, non importa. Quindi vai su 5, non riesci comunque a farti l'incremento. Sei scosso.
Posso...
Quanto per te?
Allora, puoi spendere un Benny per togliere la condizione di scosso in qualsiasi momento, anche interrompendo altre azioni.
Ecco, volevo fare così.
Ok, se vuoi...
Calcola che puoi tirare al tuo turno per lo scosso comunque.
Sì, a inizio turno puoi tirare.
Potrei anche tirare e in caso usare il Benny.
Esatto.
Sì. Facciamo
se
così.
Nel frattempo capita qualcosa di brutto, tu puoi comunque dire lo uso nel uh-huh. momento in cui ti dico che c'è qualcosa di brutto, perché c'è qualcosa di brutto.
Ok. Ma
abbiamo dimenticato qualcuno. Non senti dei passi dietro di te, ma praticamente, come dire, con l'occhio del narratore vediamo questa figura muoversi alle tue spalle, praticamente arrivando in corsa e con una spada corta impugnata in, come dire, in modo rovescio, cioè con l'elsa verso l'alto e la lama parallela all'avambraccio, che si muove e tira un colpo in realtà inatteso per, come dire, per i più, ma con effettivamente Gotra direbbe un buon senso di tattica, all'altezza del tuo polpaccio.
Ed è facile, proprio mio.
Senza il, come dire, senza più il suo mantello, e vedete che ha sostanzialmente il corpo che è colorato in nero pece, sostanzialmente buio e opaco, quasi in modo innaturale.
Uso un Benny.
Dove era Falce, tra l'altro?
Eh?
Era uno dei tre che si sono avvicinati?
Falce era inizialmente quello che vi ha accompagnati e poi si era defilato dal gruppo. Nell'ultima descrizione, infatti, vi ho detto che Falce non era più lì davanti a voi.
Ah, infatti.
Ok, ti attacca.
Ho usato un Benny per togliermi da scosso.
Mm-hmm. Perfetto, allora adesso ti dico subito. Lui fa multiazione e prova innanzitutto a fare un test di agilità contro di te per renderti vulnerabile. Quindi lui tira un test di combattere.
Sì.
Contro, anzi scusami, lo tira di furtività per zomparti alle spalle non visto. Tu difendi con l'attributo associato, che per furtività dovrebbe essere agilità. Correggetemi se avete la scheda sotto mano.
Ce l'ho sotto mano.
Non è un tiro di notice.
No,
perché ho pensato.
Allora, i trucchi sono generalizzati, no, su Savage, quindi
okay.
La logica è sempre abilità contro tratto. In questo caso lui usa come trucco, lo potrebbe fare anche, non è nascosto, semplicemente fa in modo che ad esempio tu sottovaluti la posizione dell'arma rispetto a dove realmente.
Okay.
È solo proprio un trucco di combattimento, che è secondo me uno strumento bellissimo nella sua generalità.
Sì,
e quindi lui si prende la multiazione, quindi tira tutti gli effetti un 11 contro di te. E se fai un 4 riesce con incremento.
Ho fatto 4.
Ok. Quindi riesce, sei vulnerabile, quindi lui ha il più 2 contro di te, e sei anche scosso perché riesce con l'incremento.
Ah, ok.
E adesso fa il secondo tiro, che è quello effettivamente per combattere.
Ma domanda.
E con il più 2 che ottiene, perché sei vulnerabile, compensa la multiazione, quindi in realtà tira liscio su questo.
Sì, vabbè.
7 contro la tua parata, che è?
Allora, la mia parata è 4, cioè...
Ok.
Posso, ma se non fossi scosso...
No, la parata non cambia, no. E a questo punto, quindi, riesce a, come dirti, a sorprenderti, fa una finta con la lama, un colpo alto, abbassa di colpo la lama e spilla il sangue, prova a spillare seriamente il sangue a livello del polpaccio. Ti colpisce e tira i danni, quindi, che sono questi... con il più 2 perché lui ha un vantaggio contro gli avversari vulnerabili.
Vabbè.
E quindi sono 9 e 2, 11.
Quindi devo fare un tiro di...
11 danni. Adesso guardiamo la tua robustezza.
Volendo poi provare.
Che ho 6.
Ok, quindi sei già scosso e lui con 6 ti fa la prima ferita e con 8 resta a farti semplicemente la prima ferita. Cioè, scusami, con 10. Quindi ne esci con una ferita.
Va bene, vabbè, dai, pensavo peggio.
Insomma, dai, il 9 non è così enormemente alto. A questo punto Falce muove per riallontanarsi comunque verso il bordo della piazza di buon passo.
Scusate.
E abbiamo finito perché tutto questo in due carte di iniziativa.
Ok.
Adesso andiamo giù, siete solamente, no, non siete solamente voi, siete voi e Araldo, quindi sì. Carte alte?
Io ho 8.
Ok, sei a te.
Ok, però tutti i miei piani macchinosi in testa vanno un po' a quel paese con Falce davanti a me.
La Falce quindi... si è allontanato in realtà.
Si è?
Si è proprio allontanato.
Beh, non abbastanza. Ah, proprio non lo vedo.
Puoi cercare di vederlo, non siete nel buio completo, quindi hai semplicemente dei malus per, come dire, per scarsa visione, ma sai dove è andato, riesci a seguirlo con gli occhi, come dire, vagamente il movimento.
Ok, voglio provare proprio a vederlo. Posso, devo tirare su qualcosa?
No, semplicemente ti do, adesso cerco okay. Quanto è il malus per, come dire, per l'oscurità, oscurità fitta, ma non totale. Uh-huh. Penso che sia o il meno 2 o il meno 4, il meno 1 dovrebbe essere penombra, meno 2 ombra fitta e 4 forse ombra completa, vado a memoria. Typical night condition, direi che adesso sei a questo, quindi meno 4.
Wow, è tanto.
Io sono 3, sono meno 2, meno 4, meno 6, dim, dark e pitch darkness in effetti.
No, ok, cioè troppo, non mi va... mi giro verso l'Araldo. Mm. Aspetta, in quanti sono ancora?
Davanti a voi solo l'Araldo.
C'è solo l'Araldo davanti a noi. Okay. Ora... mi giro verso l'Araldo e incanto con il meno 2 per la doppia azione. Alzo le mani e dalle mie mani partono dei viticci che scorrendo verso terra provano ad avvolgere le gambe dell'Araldo in modo da tenerlo fisso e immobile in quel punto.
Ok, vai.
Con un meno 2, quindi devo calcolare 6.
Sì, ma hai anche il meno 1 della ferita.
Allora, però me l'ha già calcolato.
L'ho già calcolato, perfetto. Quindi 6 è un successo.
Ok, e oltre a quello con l'altra mano mi appoggio la mano al petto incantando una protezione, un'armatura di ghiaccio che compare attorno a me, scomparendo subito dopo alla vista.
Ok.
E meno 2 però faccio 3, quindi non ci riesco. Gioco un Benny per aggiungere un D6.
Ok.
Vabbè, ce la faccio di sicuro. Quindi, mentre l'armatura avvolge il corpo di Aurion, i viticci immobilizzano l'Araldo.
Ok, fai anche un incremento sul tiro di armatura.
Sì, a 4 di armor.
Sì.
Se è protection.
Sì, sì, protection.
Perfetto. Okay. Quindi comincia a rimanere incastrato in questo... In queste liane, in questo vegetale che cresce intorno a lui, tenta ovviamente di scalciando allontanarsi, ma la cosa cresce troppo velocemente e riesce a avvilupparlo.
Maledetto.
E visto che sei un elementalista, se me lo concedi, ti potrei suggerire il fatto che, come dire, nascono effettivamente come vegetali, però dopo qualche secondo, come dire, mi immagino che tipo si trasformino in pietra. Proprio sì, come dire, cementandolo, no? Quindi che dopo per liberarti devi proprio romperlo come se fosse gesso, come se fosse calce.
Sì, sì, va benissimo.
Proprio terra.
Ma io mi immaginavo proprio dei vitici tipo radici, ma di quelle spesse che proprio è quasi roccia da quanto okay. Sono pesanti.
Radica secolare, tipo, cose così, non sì. Liane, qualcosa che viene da sotto, non da sopra. Perfetto, io intanto guardo gli effetti poi di Entangled, che quindi è semplicemente ha la condizione Entangled. Quindi va
sì, è proprio sì, Entangled.
Fammi un danno.
Avanti con l'iniziativa, a questo punto le carte coperte sono solamente mia e di Gotra.
Io sono a 5, un tristissimo 5.
Beh, non è così triste a tutti gli effetti, considerando che io ho un 3.
Perfetto,
e va bene così.
In realtà
devo dire che piango il fatto di non essermi ricordato che in Suede posso spendere un Benny per ripescare una carta. Però ci sta.
Non ti dirò che puoi ripescarla adesso.
No, ma non vorrei neanche farlo.
Io in realtà stavo già scattando perché gli esseri umani in questo caso si sono mossi a un ritmo troppo rapido per me. Nel momento in cui finalmente ingrano, le dita dell'enorme forgiato graffiano per terra e mi lancio verso l'araldo, proprio con il pugno già alzato dell'unico braccio per sfondarlo semplicemente con un pugno. Proprio che carico per 12 metri il pugno, cioè una cattiveria infinita.
Ok.
Sto andando a pescare il pugno.
È il pugno di Luffy contro il dragone blu al teatro.
Sì, sì. Volevo le specifiche tecniche, stanno arrivando.
Un 4.
Benny tutta la vita proprio.
Sì, dai. Devo per forza. Allora, quello giallo è quello simpatico, con cui aggiungo il D6 e tu non becchi nulla, giusto?
Cosa? Quello sì. Giallo, sì.
Quello giallo è quello bello. Quello rosso è quello normale che mi fa ritirare la cosa.
Esatto, col giallo sommi un D6.
No, bene. Uso il rosso. Te lo metto qua in alto. E il tempo si rivolge, mentre il pugno... Oh, un 9. Un onesto 9 stavolta.
Un 9. Ok. Il 9 fa i gran danni perché lui è vulnerabile visto che è...
Entangled.
No, è distratto, non vulnerabile. Quindi in realtà il meno 2 è lui, ma non il più 2. Ah, quindi comunque sulla sua parata 5 riesce a fare un raise.
Allora, tiro il danno normale e poi tiro...
Ed è anche scosso.
E poi roll... 6. No, un esclamativo roll di 6.
Deve essere brutto rimanere immobili a prendersi pugni di Gotra.
È brutto, però dura poco.
Non ha funzionato.
Ci vuole lo spazio tra roll e di 6.
No, ci devi mettere anche
lo slash prima.
Roll. Te lo diciamo una volta le correzioni. E devi mettere l'1 davanti al D.
Addirittura. Rolling the dice. Ok, quindi sono 13. 8 più 5.
Che non ho capito perché hai tirato il dado a 6 in più.
Te l'aveva già ritirato, infatti. Su pugni. Comunque.
Il bonus damage che hai di fianco all'8 è già quello per il raise, comunque.
Vabbè, era uguale, dai.
Comunque è esattamente uguale. Quindi sono 13 danni con un pugno. Sì. Lui è già scosso e lo spezzi in 2.
Semplicemente entro nel suo clavicembalo.
Letteralmente.
Pugno chiuso, mi immagino proprio la scena in cui vedendoci di lato, no?
La musica
dimensionale sfondo da parte a parte, hai detto.
La musica si interrompe di colpo, che comunque continuava a pompare, come dire, tutto questo è successo tipo in 7 secondi, 4 battute di musica, partendo dal basso dell'organo, è virata in su dopo l'esplosione che ha distrutto il suo esercito e un istante dopo, boom, la musica si silenzia su un fischio acuto che è l'unico che rimane, regge nell'aria per un paio di secondi e poi crolla e tu sostanzialmente ce l'hai appoggiato all'avambraccio con il gomito a livello del suo sterno e il tuo pugno oltre la sua schiena.
Lo scrollo via, facendolo crollare a terra.
Ok, carte.
Gradirai un jolly qui.
Okay. Adesso che
bella carta.
Vi ho dato le carte, era solo per, come dire, vedere un attimo come si impostavano le cose, chi aveva tempo di fare cosa, ma sentite i loro passi allontanarsi nel silenzio della notte.
Maledetti.
Nel momento in cui la vostra attenzione è focalizzata su Araldo, spezzato in 2, nel momento in cui vi girate intorno, tu August riesci a squadrare la piazza, senti semplicemente in lontananza i loro passi che scappano grazie alla pesca di un jolly.
Che cavolo, ho anche pescato bene.
E la piazza torna nel silenzio.
Sacchillata, dico urlando verso quelli che stanno fuggendo o allontanandosi.
È il caso di toglierci di qui abbastanza in fretta, se permettete.
Toglierci da questa città, non di qui.
Sì, sicuramente. Le due cose.
Andiamo.
Si equivalgono. Datemi solo un attimo. Temo che potremmo avere dei brutti incontri sulla via del ritorno. Un secondo solo, è un po' di tempo che non lo faccio. E domanda, si possono fare zombie qui forgiati?
Allora, dimmelo tu, facciamo così. Sei un Karanati, hai combattuto i forgiati, per quel che mi riguarda i forgiati sono costrutti viventi, dove si ponga il limite della necromanzia, questo io non lo so, perché i forgiati un'anima ce l'hanno, ma hanno un corpo diverso. Cosa serva per fare uno zombie? Lo sai tu, perché il necromante sei tu.
Qui mi dice che si parla di intelligenza estremamente basilare e corpi tutto sommato ons living, quindi direi che tutto sommato questi forgiati, che magari sono anche di seconda generazione e un pochino di materia un po' meno grezza, un po' più evoluta e viva ce l'avevano, magari quelli più semplici, cioè i primi che sono caduti, potrebbero anche venire su. Magari non saranno efficienti a livello di mobilità come potrebbe essere un corpo vivente che ha tutta una serie di dinamiche, e probabilmente, non so, la magia non tende a non permanere in maniera altrettanto efficace.
Diciamo che puoi, come dire, dargli una somiglianza di rianimazione, ma è, come dire, un risultato fittizio e temporaneo, come se, ok, l'anima, tu provi a rifissare l'ombra dell'anima al corpo, ma lo attacchi con lo scotch, perché c'è un qualcosa di metafisico che
qualcosa non clicca, esatto.
Nello stesso modo, però effettivamente non sono una teiera, cioè sono esseri viventi, mi ci sta. Quindi ok, diciamo che quindi lo puoi fare, ma non sono permanenti, quindi nel setting non esistono zombie di forgiati, ma possono essere rianimati temporaneamente per essere, come dire, per essere...
È quel tanto che ci accompagnino, perciò direi molto tranquillamente ne rialzo 4.
Vai.
E dato che la cosa potrebbe andare molto male, tra l'altro, perché ci sono potenzialmente rogne fuori di qui ad attenderci, tenderei ad armarli, quindi tento di consolidare per loro delle rugginose lame fatte di oscurità che tengano celate e pronte.
Ok, la memoria dell'arma che impugnavano.
Esatto.
In realtà è lì per terra, però quella non la sanno usare, devi ricordargli che loro avevano un'arma, quindi è la memoria che conta.
La domanda è, quando gli metto Armed, che costa... Ah, costa più uno per zombie, me lo scrivono. Quindi va a costarmi 3 più 3 più 4, minchia. Andiamo a un onesto 10.
Voi sapete che quando sbagliate i tiri spendete comunque un punto...
Sì, li ho spesi, infatti sono praticamente quasi finito con questo. Ma quest'uomo del Karnath sa quello che fa. Quindi in 4 si rialzano con le loro belle lame fatte d'ombra.
Stop, domandona, ma non li avevi consumati sul posto?
Sì, probabilmente...
Ti manchino i corpi a questo punto.
Ah, beh, potrebbe anche essere, in effetti. Dimmi tu quanto è il disfacimento totale.
Diciamo, il tirone che avevamo fatto prima sembrava effettivamente non lasciare adito a... come dire, hai detto che consumava le parti viventi, e con quel tiro lì, secondo me, proprio, come dire, hai...
Vero, assolutamente sì.
C'era. Quindi forse sono talmente mal ridotti
No, non possono star su, dai, oggettivamente non possono star su. Falce, tra parentesi, è scomparso insieme al resto?
Sì.
E allora semplicemente spingo per una rapida fuga.
Sono stati quelli del tuo effetto ad aria e poi Araldo spezzato letteralmente in due.
Che tanto era anche lui comunque così consunto che non mi metterei neanche a tentare di sollevarlo.
Lo potresti fare, però rimarrebbe, come dire, piegato a 70 gradi con un buco centrale e dondolando in maniera molto strana.
Uno sgabello mobile, no, ce ne andiamo.
Ok, e... l'Halfling lo porta?
Io do un pestone alla testa di Araldo, giusto per essere sicuro che non lo risistemino e... per rimettere i piedi.
E lì c'è l'inquadratura proprio a livello terra e in controluce il tuo piede che va su questo...
Gigantesco. Dopodiché mi carico l'altro in mia spalla. Un forgiato di parole.
Bene, io zoppicando li seguo, ancora la coscia...
Si stanno... immaginati i pantaloni caldi e appiccicaticci del tuo stesso sangue che ti si incollano sulla pelle, e la scarpa anche quella che si che si incolla, che si scalda su questa cosa vischiosa che è il sangue che ti cola dalla gamba.
Bene, mi servono cure, non posso di certo andare avanti così.
Io ho il fiatone da buon vecchietto, non dovrei più fare di queste cose.
Io comincio a accelerare il passo in silenzio.
Gotra!
Anche nel frattempo ti parla, Gotra.
Non puoi portare anche me? Sto interrompendo l'halfling proprio, perché sì, non mi interessa sì. Quello che dica, quello che dice.
Sì, ma devi tenerti, mi manca un braccio.
No, vabbè. No, fa niente.
Lasciando la sicurezza sull'halfling, prendo Aurin e letteralmente vado per sollevarlo e mettermelo sulla spalla sinistra, e che manca il braccio con cui tenerlo, però... Avendo, non mi ricordo com'è la traduzione in italiano, Brownie, comunque,
sì.
Cioè, sono di una taglia superiore addirittura, quindi cioè,
sì, li porto proprio. Quindi, ma te lo tiri su tipo come si caricano i bambini quando fanno i capricci, quindi con esatto, i talloni di fronte alla tua faccia, il sedere in corrispondenza esatto. Alla tua spalla e la testa dietro sulla schiena.
Esatto, no. Quei suoi gomiti sulla scapola.
Non posso accettarlo, no, non posso accettarlo. No, no.
E io camminando alle loro spalle osservo il prestigio dei Denei che se ne va.
No, mi lascio scivolare giù.
No, io comincio a camminare appena ti ho tirato su.
Madannazione.
Cioè, è come cadere da un carro in corsa, adesso è un problema.
Sei a 2 metri di altezza con una gamba andata, non so, se vuoi buttarti giù.
Oh mio Dio, ok, vabbè. Rimango su.
E in quel momento uno capisce che ha avuto una pessima idea, deve stare attento a come parla a Gotra.
Esatto.
E tipo, ma non doveva finire così.
Ma poi usciamo anche August. Vuoi aggrapparti?
Preferisco una lenta agonia.
Ecco, comincio ad avviarmi serioso al di là del divertimento.
Ok, e come dire, nella scena tipo c'è il sorriso sotto i baffi di Gotra, che tutto sommato... Ok.
L'Halfling mi diceva qualcosa di rilevante.
Sì, l'Halfling stava dicendo, quindi adesso andiamo in su, andiamo verso est, andiamo all'approdo di Tanik, lì riusciamo a sistemarmi questa caviglia e poi magari, ecco, io faccio qualcosa per voi, fate qualcosa per me, tutto si sistema, ok? Ok, voi siete gente pericolosa, ma io sono un petizio di parola, quindi...
Va bene.
Questa storia e nessuno si ricorda nulla, ok? Nessuno finisce in gattabuia, nessuno finisce impiccato.
Sì, anche perché l'alternativa è avere metà dei forgiati della città alle calcagna, perciò.
Ma perché io?
Perché hai scelto un lavoro pericoloso.
Per il viandante.
Gli do una pacca sulla schiena mentre lo sto trasportando.
Devi fare il sarto. Non so, ti ci vedo come sarto. Dico mentre dondolo sulla spalla di Gotra.
Un giorno busseranno alle vostre porte.
Anche perché vi guarderete sì. Dietro la mia
sì, testa. Infatti, un giorno busseranno alle vostre porte e sarà il viandante a portarvi i doni. Quel giorno vi ricorderete di me. Io ve l'avevo detto.
Alzo le spalle, come a dire chi se ne frega, senza rendermi conto che gli faccio saltellare di una ventina di centimetri.
Sarò sicuro che tu ti ricorderai di noi.
Sarai ancora vivo, perciò il viandante ci ricompenserà, immagino, se lo servi bene.
Ah, non sapete niente del viandante.
Mm-hmm.
Ok, dove andate? Che destinazione?
Io seguo lui, cioè seguo le sue indicazioni.
Ah, lui guida, ok, perfetto.
Ma io dopo un po' inizio a dare indicazioni completamente diverse, non mi fido minimamente di questo piccolo o grande individuo a seconda del momento, perciò vado per senza troppe remore recuperare da uno dei nascondigli un po' di cash e infilarmi in una delle mie ben oliate potenziali vie sicure fuori dalla città, proprio diretto.
Okay, mi servirebbe un dannato medico. Dove stiamo andando? Non c'è qualcuno che possa aiutarmi?
Stiamo andando abbastanza lontano e abbastanza in fretta perché tu possa effettivamente vedere un medico prima che un ammasso di forgiati strisci dovunque tu sia e ti strappi anche l'altra gamba.
Non si va di qua, cioè l'approdo è dall'altra parte, però.
Perché stiamo andando di qua?
Osservo gli altri. Decidetevi.
Io conosco 2 o 3 maniere sicure per lasciare la città.
Ma io non voglio lasciare la città.
Non vuoi venire con noi? Saremmo un buon gruppo. Lo guardo.
Guarda come cioè, esterrefatto e dice: voi 10 minuti fa volevate lasciarmi per terra, farmi sgozzare dai forgiati.
Parli troppo.
Era solo una commedia, volevo vedere fino a che punto non sapevi effettivamente.
No, io li ho visti gli attori e tu non stavi recitando.
No, non ti avrei lasciato i Forgiati, a qualunque altra cosa, ma i Forgiati te lo assicuro, decisamente no.
Do una pacchetta sulle spalle mentre è sulle mie spalle all'Halfling. Sono d'accordo con te, non credo stessi recitando.
Lo vedi? E io dovrei fidarmi di voi. Allora, ho un'idea fantastica. Potresti mettermi giù? Non so come ti chiami, Gotra, o non se lo ricorda.
Lo prendo e, osservandolo per un attimo, gli annuisco e poi lo calo.
Quindi, da quel che capisco, voi volete abbandonare la città nel più breve tempo possibile, io no, quindi voi andate, io resto, e non ci siamo mai visti.
Già. Io vorrei ancora quelle informazioni.
Non oso dire amici come prima, perché non sarei convincente, quindi vi evito la battuta.
Estraggo un sacchetto di pezzi d'oro e lo soppeso un attimo e glielo appoggio in mano, per l'incomodo.
Ti guarda come per sottintendere dove sta la fregatura, però...
Il tuo è un lavoro, no? Anche i rischi non previsti vanno compensati.
Certo.
Ricomincio a camminare, come niente fosse lungo la via. Sono più lento, mi riprenderanno.
Poi faccio un cenno ad Aurion come per dirgli di allontanarsi.
Va bene. Finalmente.
Osservo l'Halfling barra donna barra change. Mm-hmm. Mi chino per arrivare, diciamo, alla portata della testa d'Halfling. Fossi in te, lascerei la città, Shannig.
Non penso. Il problema è quando non so di avere dei nemici, perché mi si mette alle calcagna, ma se so da chi devo guardarmi, posso badare a me stesso. E vedi che quando comincia a parlare con questo tono, ritorna la figura neutra, grigia del cangiante.
Mm-hmm. Se lo dici tu.
Scomparirò per un po', non è così difficile.
Per quanto mi riguarda, il nostro accordo può restare valido. Quando tornerò in città, prima o poi, se mi darai informazioni, mi saranno utili.
Ok, sei un tipo a posto, gli altri due no. Gli altri due sono fuori come un balcone. E se li rivedessi, non posso garantire di essere cortese come sono stato questa sera. D'altra parte, la bilancia di forza era evidentemente alla vostra, ma sono pericolosi quei due e sono instabili. Tu ragioni meglio.
Tutti sono instabili. Lo dico come se fosse tipo l'estrema saggezza, dopodiché vado per rialzarmi.
E lo vedi che finché parlate cambia, come dire, finché parla vedi, è come sfogliare un libro, vedi che comincia a cambiare tratti e lineamenti girando su una serie di profili umani, maschili, femminili, corvarian, quindi mezzelfi, un paio di tratti elfici, e alla fine non lo fa, come dire, flashando, immaginati come un
lineamento
esattamente, che costantemente hanno quel che ti sfugge e passano dagli lineamenti maschili a lineamenti neutri, quasi di un giovane, per poi riprendere quelli di una donna matura e via via. Alla fine si stabilizzano in quelli di un ragazzo dai capelli castani, ricci, abbastanza corpulento, e dice: ok, ci sta. Io mi reputo assoldato per questo lavoro, d'altra parte. Tu questa sera mi hai salvato, fosse per quegli altri due, forse non ne sarei venuto fuori. Quindi, alla prossima.
Alla prossima.
Da qui riesco a farcela da solo, grazie del passaggio.
Annuisco, mi guardo un attimo attorno, come se cercassi qualcosa che in realtà non so nemmeno io che cos'è, dopodiché gli annuisco, mi giro e me ne vado.
Anzi, un'altra cosa, voilà. Mi daresti uno strappo fino alla locanda? È solo in fondo alla via.
Sì, certo. Beh, lo riprendo e...
Ok, perché si era messo a saltellare, vedi? Dopodiché si rende conto che saltellando tipo ci metterebbe mezz'ora.
Lo tengo direttamente sul bicipite stavolta, come se fosse una sorta di cassa.
Ok, e basta, lo ripiazzi lì davanti e ti fa un cenno con la mano.
Proseguo secondo gli altri.
Ok, i vostri piani?
Io sto ascoltando August, che sembra convinto a uscire dalla città e trovarmi un medico fuori da lì. Quindi
Augusto sta pensando più per sé, evidentemente. Quando poi gli istinti, diciamo, da veterano sopravvissuto tendono a smorzarsi un po', osserva le gambe e il sangue, sì, tutto sommato si potrebbe anche raffezzarlo.
Conosci qualcuno qua che lavora a quest'ora?
Non mi è mai capitato di dover curare una ferita in piena notte nei quartieri bene.
Beh, problema per i soldi, quindi...
Le case dei Giorasco, e quindi come dire, le case di cura della famiglia di Giorasco, quindi quella con il marchio di cura, sono sostanzialmente aperte anche H24. Immaginatevi che c'è cioè, se hai un mal di testa non vai a prenderti come dire, l'essenza di menta per farti passare il mal di testa in piena notte, però c'è un presidio, nel senso che se nelle zone bene uno cade e si spacca la faccia sul vaso da notte di ceramica, c'è qualcuno che lo può rimettere in ordine, insomma.
Mm-hmm. È vicino?
Beh, dipende, allora, la Sharne è immensa e considera che probabilmente di posti del genere nella città buona ce ne sarà in riferimento almeno un piccolo presidio, negozio che passa, quindi immaginati, dalla farmacia al, come dire, piccolo ospedale, nel senso che magari fanno anche qualche piccola benedizione, qualche piccola manovra, eccetera, sparsi qua e là nella città bene, quindi è che tu non sei della città, diciamo, ti aspetti questo da...
Provo a farmi due conti io.
Così grande.
Sul più vicino, provo a farmi due conti io su quale potrebbe essere più raggiungibile.
Ok, fammi un tiro di conoscenze comuni a questo punto, vediamo quanto bene ti va.
Malino.
Aspetta, magari lo so io.
Devo mettere che Fabio questa sera con i tiri ha una fortuna...
Beh, li ho concentrato tutto in un tiro.
Esatto. Bene, sì, così. Che pagato con tutti i beni di questa terra.
Ci sta.
Vabbè, gireremo un po' di più a cercare...
Allora, facciamo così. Allora, allora, tolti da quello che sono la zona delle lanterne, quindi la zona bassa, effettivamente, cominciate a risalire e cominciate ad arrivare in quella che è... lasciarlo un po' più viva, quindi non è ancora quella della vita notturna, quella delle ville nobiliari addormentate, però è quella dove di giorno magari ci sono i mercati, ci sono le botteghe e cose così. Lì potete, ci sono, come dire, le stazioni di transito, quindi gli approdi dove ci sono in pratica queste piccole chiatte volanti, levitanti, che fanno l'equivalente, immaginatevi, di traghetti a Venezia, quindi fanno un giro prestabilito tra differenti approdi della città su differenti livelli, e sono un modo, come dire, comodo e affidabile per cambiare zona velocemente, perché sennò una Sharn cammina per tre ore per spostarsi da una parte all'altra. E l'idea è che ti propongo questo, visto il tuo fallimento di conoscenze comune, quindi non hai idea di dove andare se non, come dire, alla mattina successiva. Quindi tipo, sì, so dove andare, ma ci mettiamo tutta quanta buona parte della notte e apriranno domani mattina, oppure devi tipo domandare a quelli di questo servizio di trasporto o comunque, insomma, chiedere un attimo e la cosa desterà un minimo di attenzione.
E se li portassi semplicemente a casa mia, forse sarebbe più sicuro, almeno
sì,
per la notte.
Diciamo, devi prendere tempo e quindi portarli a casa tua, perché non avresti modo di risolvere in altro nel breve.
E allora propendo per quello, sicuramente.
Anche Aurion concorda.
Okay. Tutta la medicazione che avrai penso sarà un po' di liquore, piuttosto buono, tutto sommato.
Mi riprenderò, sono abituato a ferite ben peggiori, lo guardo con aria grave.
Ok, l'ultima volta avevi chiuso casa come se dovessi non tornarci più, avevi anche preso anche il gatto, quindi ritorni, mi immagino che, come dire, resetti un paio di trappole magiche o comunque di piccoli trucchetti fatti per identificare se qualcuno è entrato o no in tua assenza, piccole cose, quindi mettere anche semplicemente un piccolo foglietto di carta in una certa posizione in modo che se passa qualcuno si sposti e cose così, guardi tutti quanti i tuoi riferimenti e la casa è tranquilla, non è mai entrato nessuno, e, ed è lì che ti attende da quando l'hai abbandonata qualche ora fa.
Lì accolgo all'interno come un buon padrone di casa, con anche qualche cortesia in più. È un posto probabilmente abbastanza grande, ma che sembra angusto perché è pieno di libri, cianfrusaglie, cose appese che non hanno nemmeno una chiara connotazione, per chi non si intenda magari nei miei campi di studi. E mi immagino tutti i balconi chiusi, tendenzialmente, se ce ne sono, un certo odore di polvere, non di sporco, ma proprio ci sono troppi libri perché l'ambiente sia perfettamente pulito e quant'altro, quindi sa di carta, proprio di carta vecchia, ecco.
Che casa accogliente che hai.
Non dire idiozie.
Io mi guardo attorno e non capisco minimamente la battuta.
Cotra, puoi sedere su quella panca, è piuttosto solida, è l'unica.
Mi siederò per terra, più semplice.
Lì c'è il mobile con i liquori, serviti pure di quel che trovi.
Grazie.
Interessante. Io devo fare alcune preparazioni e cambiarmi.
Preparati a partire. Vado verso i liquori.
Da buon padrone di casa gli porto anche l'equivalente di qualcosa da mangiare, giusto perché sta perdendo del sangue, quindi magari avevo l'equivalente di del roast beef. Glielo mollo lì, come
fosse un dono prezioso. Tristissimo, tipo pasto da single, veloce, da poter mangiare finché leggi un libro.
Esatto, tipo roast beef, fettine di Emmental e senape, cioè una roba proprio tristissima.
E cetrioli, perché vieni dal carne e là i cetrioli sott'aceto vanno via più del pane.
Spopolano.
Mamma mia. Cerco un liquore forte, probabilmente il più costoso che ha, andando a scegliere.
È della vodka, praticamente.
Ok.
Temo di non riuscire a capire perché volete andarvene dalla città.
Ci verranno a cercare i tuoi amici?
Non credo.
Allora sbagli, dico rimargendo con un paio di bicchieri. È meglio se usi questi, Orion, sono gli unici puliti, credo.
Va bene, grazie.
Mi verso da bere anch'io, mi siedo lì.
Credo siano abbastanza codardi da provare a ucciderci durante la notte, una cosa del genere, diciamo.
Non è questione di codardia, Gotra, ma vogliono semplicemente il tuo corpo, il tuo progetto o qualunque cosa sia, vogliono presumibilmente vendetta, almeno immagino che anche tra loro le cose funzionino così. Quindi al di là di tutti i loro bei proclami sull'essere differenti dagli umani, sul fatto che gli umani tengano comportamenti, sembra che li abbiano copiati tutti i peggiori.
Quello che dico è che avranno più paura di noi, probabilmente.
Anche. Erano in quattro quelli che se ne sono andati. E probabilmente sarebbero tornati con un numero perlomeno triplo, quadruplo. Alla fine tutti cadono. La magia richiede un certo costo. Tu sei una parete di metallo, ma non duri per sempre. Indico il braccio mancante.
La paura porta anche a fare cose sciocche. Come attaccarci?
L'unica cosa sciocca è stato scendere là sotto senza conoscere esattamente il genere di guai in cui ci stavamo infilando, un tipo d'errore che non intendo ripetere.
Non sono d'accordo, ma fate come preferite.
L'avremmo fatto lo stesso, saremmo forse stati più preparati, ma saremmo scesi con quella possibilità di trovare quel cangiante.
Non se avessi saputo che si trattava di una sorta di fazione rivoluzionaria di forgiati votata alla più totale xenofobia verso di me, per lo più.
È stato un po' pericoloso, in effetti.
Grotto le sopracciglia.
Al contempo immagino che sgranchire un po' le dita nella maniera che mi è capitato di esercitare sia stato utile, considerando i giorni che forse ci aspettano. Era un po' di tempo che non usavo la magia in quel modo.
È inquietante, è come, insomma, sei contento di averli uccisi?
No, la cosa semplicemente non mi tocca, avrebbero ucciso me, perciò ho reagito nella maniera più logica.
Mando giù un bicchiere di cuore. Mi stenderò da qualche parte, dove posso stendermi?
Ci sono un paio di stanze degli ospiti da quella parte, magari non
senza
entrare
polvere.
Nella prima. No, non è polvere, ma potresti svegliarti coperto. Entra nella seconda.
Va bene, apro la prima porta.
Dimmi, Augusto, cosa succede?
È una stanza all'apparenza particolarmente ordinata. Il problema è che ci facevano degli esperimenti con una teca, con dei lunghi vermi bianchi, che hanno delle ottime proprietà se ingeriti secondo guaritori proprio dello stesso casato che, ironia della sorte, cercavamo stasera, e che vanno preparati in un certo modo. Nel tentativo di conservare, di fare esperimenti, una quarantina di quelli li ho involontariamente rianimati e sono ancora lì in giro e tendono a andare a cercarsi gli ospiti come, diciamo, un nuovo giaciglio.
Bello, se vogliono dormire sulla gente.
La stanza però all'apparenza è pulita.
Ok, cioè non è che entro, però apro la porta.
È pulita e ordinata.
Ok, ma vedo i vermi?
No, escono solo quando non c'è luce.
Tipo, okay. Non li vedi.
Bellissimo.
Però,
okay, vabbè.
Ti rendi conto che ad esempio non c'è polvere da nessuna parte. No,
infatti è strano.
E dici, nessuno entra in questa stanza eppure non c'è un filo di polvere.
Vabbè, in arco le sopracciglia, ma richiudo la porta, peccato, volevo scoprire qualche segreto, trovare qualcosa, invece niente di interessante. Apro la seconda e vado a riposare nella stanza.
La seconda è ingombra di roba, è un disastro, però c'è un bel letto.
Vabbè, dormirò in un bel letto. Li lascio da soli, dato che si vogliono così...
Io resto a bermi tipo un altro paio di bicchieri con molta calma, praticamente ignorando Gotra. Sto ragionando per conto mio, quasi cesso di considerarlo un potenziale compagno di conversazione adesso che non c'è nemmeno Orion e più dell'arredamento potenzialmente, ricadendo nei vecchi metodi. Se non dice niente me ne vado a letto dopo un'oretta con l'idea però di restare ben vigile.
Sì, io rimango a guardare nel vuoto e a pensare, cioè devo elaborare tantissime cose.
C'è gente con delle social skill pazzesche.
Ok, quindi notte di riposo, dovete rifiatare effettivamente delle fatiche della giornata. August, tu hai, come dire, scavato fino all'ultimo briciolo di energia mentale che avevi quasi. Tiro di spirito. Oggi avete combattuto, quindi incubi.
Spirito.
Andiamo in ordine.
O anche il meno uno io, vabbè, però 7 comunque.
7 ce la fai?
Ah no, io il mio era 5.
7 anche August.
Allora.
Ok, perfetto. È comunque una nota travagliata, ma non tanto da, come dire, da darvi problemi il giorno successivo. La mattina dopo vi svegliate con un sacco di cose in agenda sostanzialmente. Avete una traccia, una profezia, avete le informazioni che vi ha voluto dare Eric, avete nuove ombre che si muovono a Sharn, o comunque nuove attenzioni in qualche modo, e soprattutto August, hai la dispensa praticamente vuota per servire la colazione.
Ma difficilmente faccio colazione in casa, di solito mangio qualcosa in giro, perciò lascio a loro delle prelibate cibarie, quali pane vecchio, burro giallo e un po' verde senza apparenti ragioni, e altre cose che non vado a toccare più di tanto. C'è anche del latte, evidentemente rancido.
Cioè, sono parecchio sconvolto da questa cosa.
Tendo a non mangiare in casa, The Nate.
Ma neanche a vivere.
È il luogo dove dormo, ti basta, e dove leggo per lo più.
Va bene, usciamo da qui. Per prima cosa troveremo qualcuno che mi curi questa ferita, è la cosa più importante.
E poi lascerai la città con una certa attenzione a non farci notare troppo, ecco.
Concordo. Dirò che mi sono fatto male, hanno provato a rubarmi del denaro.
Io non ricordo, quello con cui avevo parlato che mi aveva estorto tutte le informazioni perché sono un pirla.
Sì, era il capo della guardia.
Era il capo della guardia cittadina, vero?
No, non era il capo della guardia cittadina, era un capitano della guardia, in particolare, come dire, il più alto in grado nella zona in cui è successo il macello, quindi immagino che lui sia uno dei referenti del distretto, ma non è il capo supremo della giustizia.
Okay. Ok, Gotra rimane pensieroso nel mentre che gli altri stanno organizzando la giornata.
La colazione.
Esatto.
Io mi preparo dei bagagli, cioè l'equivalente di vado e non so se torno.
Aurion, tu hai ancora le casse in locanda, i tuoi bagagli, immagino, e Gotra non ha bagagli. Ah, domanda, Gotra, tu avevi il mantello liso e distrutto quando sei arrivato dopo la tua marcia infinita.
Esatto.
Non l'hai ancora cambiato? Tutti gli effetti? Ok.
No, è la stessa freccia.
Visto che è, come dire, l'unica proprietà che hai, volevo sincerarmi del fatto che fosse ancora brutta e distrutta.
Sì, sì, è ancora devastata.
Il martello, scusami, te lo sei portato in giro oppure l'hai lasciato giù in locanda? Perché normalmente non gira armato.
In locanda.
Ok. Che è l'unico possedimento, tipo, lì di fianco. Ci fanno le pulizie intorno perché fanno fatica ad alzarlo.
No, in realtà ho anche una piccola arma da lancio, che quella di solito ce l'ho, diciamo, addosso.
Ok. Allora, Aurion, per curarti, diciamo, non hai problemi, nel senso che la possiamo anche scavallare, è semplicemente una cosa abbastanza semplice, nel senso, sei un membro di casata, vai nel posto giusto, loro non sono titolati per farti domande, sei alla fin fine anche un Dennett, quindi, cioè, hai tutti i presupposti tu per poterti farti del male legalmente nell'ambito dei tuoi doveri, ti curano, ti medicano, non possono fare un granché perché a regolamento siamo fuori dall'ora di grazia, quindi okay. Solo nell'ora di grazia poi con un tiro di guarigione tirar sulla ferita, altrimenti la lasci lì e la, come dire, la curi con guarigione naturale tra 5 giorni. E
okay.
Diciamo che comunque, ecco, ti puliscono, ti bendano, ti sistemano, ti danno qualche tipo di unguento per tenerla pulita e lasciare che si risistemi, e basta. Diciamo che, ecco, non so se tu chiedi, ma ecco, servizi magici sono abbastanza costosi e riservati a condizioni d'urgenza, insomma.
Se... No, non chiedo, ecco, non voglio, diciamo...
Non dire quanto volessi esporti, però diciamo non è una cosa comune, quella lì è una ferita alle gambe, però non rischi nulla e quindi, diciamo, ti medicano bene e poi ti dicono sì, dai, stai a riposo e guarisci in qualche giorno.
Sì, cioè non voglio attirare l'attenzione o spingerli a farmi domande.
Sì, ecco, diciamo che nel chiedere la magia dimostreresti un'urgenza che a quel punto potrebbe risultare eccessiva, ecco. Quindi, bene, considerati, come dire, sistemato e pronto a partire, nonostante il mal di ferita, però, insomma, a posto per quel che riguarda. E adesso ditemi voi qual è il vostro interesse, qual è il vostro obiettivo.
La mia idea è di lasciare la città appena loro hanno recuperato un attimo, Orion le forze e poi entrambi i bagagli, e stabilire un piano per andarsene da Sharn e andare dove, tra l'altro loro non sanno ancora, ma dove siamo diretti tutto sommato.
Concordo.
Ok, momento lezione di geografia. Link su Discord.
Ok.
Avete la mappa in
sì.
In tempo reale, tipo Google Maps del Corvo.
Ok, sto guardando in giro.
Ecco qua. Allora, adesso abbiamo davanti la mappa del Corver, così cominciamo a capire cosa volete fare quando mi dite lasciare Sharn. La vostra destinazione è a est, verso la Landa Gemente, e adesso come adesso la conosci solamente tu, August, e cominciamo da lì. Dov'è il luogo in cui dovete andare, quindi alla fin fine le rovine della città di Aramantis. Se andate nella Moorland, al confine tra quello che era il Kairi e il Train, c'è una, come dire, una propaggine di quel lago con tutta una serie di canali, diciamo, che divide il centro del Corvair, e c'è questo canale d'acqua che divide il Train dalla Moorland.
Sì.
C'è Eston.
Sì.
E immaginatevi un po' più a sud e un po' più verso est, quindi nella parte interna della Landa Gemente, lì c'è la vostra destinazione.
Diciamo più o meno sopra l'M di Mornland, un po' più su.
Sì, un po' più su, da qualche parte lì genericamente, ecco. Immaginati che era una parte del territorio del Kairi che a meno di questo canale d'acqua confinava col Train. Ok? Quindi quella okay. è la vostra destinazione. In giallo sono indicate tutte le linee dei treni Folgore, in marrone sono indicate tutte le linee commerciali.
Ok.
Quindi la domanda che vi faccio sull'immediato, o meglio la faccio a August che ha il polso e i mezzi per fare questa cosa. Quando tu mi dici che vuoi lasciare Sharn, vuoi lasciare Sharn nel senso partire in una direzione a caso, tipo ad esempio i tuoi piani di uscita dalla città erano drastici, quindi sì, sostanzialmente vuol dire imbarcarsi su una nave e o finire a Xendrick o finire tipo a perdersi a Zilargo, quindi una via di uscita verso Korranberg via nave, cose così.
Sì, probabilmente così, sì.
Quindi mi immagino che essendo piani di fuga i tuoi erano abbastanza drastici effettivamente. Altre alternative potrebbero essere: tu potresti pensare di imbastire, e ti costerebbe anche meno, un imbarco, come dire, un imbarco veloce e senza domande verso uno dei porti fluviali del Breeland. Quindi immaginati da Sharn e vai a Moonwatch, e vai a Torchkeep, e vai a uno dei porti sul mare, sempre del Breeland, giusto per dire, faccio 30 km via nave. Sono sostanzialmente ancora in zona, però sono da un'altra parte.
Anche sto vedendo un po' la mappa perché non mi è molto familiare, peraltro.
Quindi concettualmente o fai un imbarco di lunga percorrenza e proprio cambi, come dire, nazione, o fai un imbarco, come dire, imbarco a Genova e attracco da qualche parte appena sotto il confine con la Toscana, sono fondamentalmente ancora lì, però almeno ho mosso le acque e poi posso ripartire per dove voglio. Oppure se la vostra via di uscita è quella di dire vabbè, prendo il primo treno Folgore diretto a Vroth, che è la capitale, quindi sulla linea gialla e basta, esco dalla città il prima possibile. Comunque diciamo nell'immediato sarebbe un'uscita relativamente ufficiale da Sharn, quindi con un biglietto e con un treno Folgore. Mi interessa solo nel breve intanto.
Immagino che sia abbastanza controllato il Folgore, quindi ci gioca un attimo comodo non dare troppo gioco facile a Forgiati o ad altre situazioni.
Perfetto, ok. No, volevo capire i due estremi del tipo: o la fai totalmente imboscata, quindi vi mettete in quattro casse di un finto peschereccio e lo fai tramite la malavita, oppure a sto punto la fai da signore, ti metti su un treno e dici su un treno questi non faranno il macello.
Facciamo bene.
È che lo pensavo anche delle navi volanti, capito?
Tutti lo pensavano delle navi volanti. Ok, perfetto. Quindi dopo, diciamo, avete tempo e anche ragionevolmente adesso i vostri PG non hanno modo per pianificare tutto quanto il viaggio. Considerate che poi, come dire, la vostra abitudine a viaggiare è molto relativa, nel senso che sì, vi muovete, ma non siete gente che attraversa il continente ogni giorno, insomma. Quindi potete metterci un attimo per pianificarla, insomma. Nell'immediato sicuramente Vroth è un posto abbastanza chiaro per muoversi verso est, per uscire da Sharn non via mare. Arrivate alla stazione, fate i biglietti, pagate tutto quanto, ci sono come dire, una serie di impiegati che accettano i vostri documenti, le vostre credenziali e vi firmano sostanzialmente il biglietto. Voi pagate il biglietto, cioè pagate il transito nel treno, ma come dire, è anche il fatto che voi vi muovete ufficialmente, nel senso con questi biglietti ad esempio voi potete varcare confine, cosa che invece se lo fai con un zaino sulle spalle non è così facile, insomma. Per adesso comunque immagino che prendiate solamente l'equivalente di un biglietto, di un transito per la capitale, per poi prendervi il tempo di questo viaggio che sostanzialmente sarà un giorno intero, nel senso un 24 ore di viaggio, per ragionare un po' sul futuro. Considerate che le 24 ore sono perché i treni viaggiano abbastanza lentamente, nel senso che il viaggio in treno Folgore da molti è considerato scomodo perché tende a disorientare, a dare un po' di nausea, così bisogna effettivamente abituarci. Il fatto di viaggiare a velocità perfettamente costante è una cosa a cui voi non siete abituati. siete abituati ai carri, siete abituati ai cavalli, e questa suona veramente molto strana rispetto a tutto il resto. E quindi immaginate questi treni che viaggiano tipo a, che ne so, 40 km all'ora, fermandosi spesso per mantenere il viaggio abbastanza piacevole. E quindi, insomma, ora che voi partirete sarà sera e arriverete probabilmente alla mattina successiva.
Ok.
Eurostar.
Beh, oddio, dipende.
Beh, per il vostro mondo è un Eurostar, nel senso che è effettivamente una connessione veloce e continua. L'idea di muoversi anche di notte è effettivamente strana.
È un Milano-Parigi come tratta.
Bellissimo.
Sì, forse anche meno in realtà, però sì, quella è l'idea, insomma. Mi addormento qui, mi risveglio di là e già è una figata. Ok, fate questi biglietti e tutto quanto, siete lì in stazione, avete tempo, ma ci vuole tempo, nel senso che avete i bagagli, i cassoni da farvi consegnare, da far portare nel treno, eccetera, quindi le ore passano e la partenza è prevista tra un po' di ore. A un certo punto venite avvicinati dalle guardie cittadine. Dio mio. Che vi invitano a seguirli un attimo su un piccolo ufficio per questioni di burocrazia.
Dannazione. Dobbiamo proprio andare. Riguardo. Non guardo le guardie, guardo August e Gotra.
Ovviamente.
Io sto già andando.
Lo seguo, sto già piangendo per quello che dirà Gotra.
Ok. E vi fanno accomodare, vi chiedono scusa, dicono che è solamente un piccolo controllo di routine, vi chiedono i documenti, da dove siete venuti e dove state andando, così, e sostanzialmente prendono tempo. E da lì a una mezz'oretta entra nella stanza la figura che già conoscete, quella del capitano Dorkon.
Ma è lui?
Tu guarda, caso.
Stavo proprio pensando a lui.
Buongiorno.
Buongiorno.
Dice per voi, capitano. Buongiorno.
Sei sembrato... Com'è che si chiama quello strumento a corda giapponese? Quelle chitarre che suonano improvvisamente.
È vero.
Però non mi ricordo.
Ho detto... Ditecelo voi, capitano, è un buongiorno?
Un giorno non peggiore degli altri, in realtà. E fa un cenno ai due uomini che sono lì, di lasciare la stanza, la lasciano, lui chiude la porta alle spalle e guarda un po' fuori per vedere un attimo chi sta andando e venendo da questa stazione. Immaginatevi questo ufficio con le vetrate su un lato, il mobilio in legno abbastanza raffinato, con una scrivania e una serie di carte ben ordinate qua e là, e poi si gira verso di voi e dice:
disturba se fumo?
No, assolutamente.
Accendo la pipa con calma.
L'ultima volta abbiamo parlato molto velocemente e non abbiamo avuto occasione di parlare tutti insieme. Fortunatamente sono riuscito comunque a parlare con tutti voi. E, come dire, la faccenda che è capitata su quell'approdo, io adesso ce l'ho nel groppone. Il nome che mi avete dato, Eric Vane, risulta qua e là riportato su vari registri che lo nominano come criminale di guerra rispetto all'ultimo conflitto.
Definizione assolutamente corretta.
Esatto.
Se non fosse per il disappunto che ho nello scoprire che voi non avete reputato interessante darmi questo nome nei dettagli del vostro incontro, soprassiedo a questo e vado avanti. Ora, questa persona deve incontrarsi con voi e succede quello che succede. E voi, non mi aiutate nel mio lavoro. E poi, dopo qualche giorno, frettolosamente, lasciate la città insieme, pur venendo dagli angoli più diversi di questo enorme paese.
Sì,
quindi, cosa
pare
dovrei pensare?
È il caso di dare la caccia a questo individuo, capitano.
Ok, vedo che cominciamo a inquadrare le cose nel modo corretto. Diciamocela come sta, voi avete degli affari che io non conosco e posso pensarvi o come complici o come opposizione a questo individuo. Io non ho capito cosa sta succedendo, ma parte di quello che è successo nel mio distretto. Ora, se noi ci diamo una mano, le cose sono più semplici per tutti. Qualcuno vuole la testa di un colpevole per quello che è successo e guardano me per ottenerla. Voi partite per uscire dalla città e io sono riuscito ad avere le prove del fatto che Vane non sia più in questa città da almeno 5 giorni. Quindi le cose, diciamo, puntano nella sola direzione. Io voglio lui, lui non è qui, voi state andando probabilmente da lui, se posso immaginare.
Se lo troveremo, sì.
Ok, se lo troverete, semplicemente, riportatelo, così che io possa effettivamente chiudere anche la questione che è successa alla Prodo.
Vivo o morto fa differenza?
No, il fatto che abbia dei pregressi come criminale di guerra mi esenta dal presentarlo al Consiglio dei Giudici.
A lui.
Beh, è stato veloce.
Io ho le sopracciglia metalliche corrucciate, ascolto in silenzio.
Voi mi aiutate così, io dimenticherò la vostra ritrosia nei miei confronti al nostro primo incontro.
Capitano, voi conoscete molto bene il concetto di gradi e di gerarchia. La ritrosia nel parlare di Eric Vane non viene da scortesia nei vostri confronti, ma da un ben preciso ordine e da una certa gerarchia. Che benché la guerra sia finita, fatica ad andarsene del tutto. Sono sicuro che capirete.
Ma diciamo che faccio finta di capire. E diciamo che voi lasciate questa città con un potenziale alleato. Siamo partiti col piede sbagliato, ma non per questo dobbiamo proseguire in questo modo. Vi lascio con i miei migliori auguri per risolvere questa faccenda. Comunque ho qualcosa per voi, nel caso non lo sappiate già, da quello che ho ottenuto ricostruendo gli spostamenti di questo individuo all'interno della città, sembra che abbia fatto un giro alla vostra accademia, Augusto.
Sì, ha lasciato un pensiero.
Ah, e non ho altro in realtà da dirvi, mi piacerebbe stupirvi con altri risultati delle mie indagini, ma qui si ferma il tutto. Posso solo dirvi che non ha fatto grande segretezza della sua permanenza in città né dei suoi spostamenti, quasi volesse renderli palesi. L'ultima cosa che posso dirvi è che ha preso un treno folgore con l'obiettivo di lasciare il Breeland e scendere sul confine della Terra del Gemente e il Train. Queste sono le informazioni che ho, quindi sembra che il vostro viaggio verso Vrut sia solo il primo passo.
Sembra di sì, ma ci prenderemo il tempo per verificare.
Arrivederci dunque, buon lavoro là fuori, io torno al mio noioso lavoro ai piani alti della città.
Lo osservo io masticando pensieri.
Aspetto proprio che se ne vada, cioè.
Fa per uscire, poi si gira e ti guarda, Gotra, e dice: se mai volessi un lavoro, puoi spendere il mio nome, se mai tornerai a Sharn.
Sospiro, anche se è un riflesso derivante dai sogni, più che altro, annuendo. Buona giornata, capitano.
Buona giornata, e sembra, signor Carsus, che sì, sia quasi una buona giornata.
Sorrido vagamente, inalando dalla pipa.
Ok, sì. Mi lascia e lascia la porta aperta dietro di lui.
Mi giro verso Gotra. Ehi, se vuoi puoi fare anche il mio di nome.
Sembra che tutti vogliano il lavoro di loro, Gotra.
Io sto guardando nel vuoto senza guardarli, palesemente concentrato.
Insomma, se ti serve un lavoro non farti più. Ormai siamo amici.
Orion, a questo punto la nostra tratta non ha più senso farla. Beh, ce l'ha in alcuna maniera. Se il capitano sa dove siamo diretti o dove era diretto lui, tanto vale
accorciare
recarci direttamente lì. Sarebbe facile per chiunque seguirci.
Sì, potremmo. Prendiamo direttamente la tratta giusta.
Ok, direi. Beh, la via è sostanzialmente la stessa, semplicemente sì. poi procedete. Questa, come dire, è la linea meridionale che attraversava tutto quanto il Corvair, che poi si è interrotta nel momento in cui il Kairi è stato cancellato e è venuta fuori la landa gemente che ha spezzato in due in pratica la linea ferroviaria che collegava tutta la parte meridionale del Corvair. Quindi quella stazione, Batirond, è proprio l'ultima stazione del treno Folgore. La stazione successiva sarebbe dentro la terra gemente verso Metrol, che è la capitale del Kairi.
Ci
lasciamo con voi che salite sul treno Folgore e il treno che parte passando sotto i vari archi e gallerie per poter, come dire, attraversare Sharn, attraversarne tutti i vari livelli per scendere via via verso quello che è il piano di campagna, quello che è il livello della terra fuori da Sharn, perché voi alla stazione tutto sommato vi pensate a, come dire, concettualmente a livello terreno, in realtà lì siete già tipo 60 metri sopra il piano di campagna, quello che è la vera geografia intorno a voi, e quindi, come dire, il treno scende per tutta una serie di gallerie e passaggi che fa via via lentamente e come dire, vi abituate per un po' all'ombra continua che vi ricorda quella dei locali delle lanterne che avete visto la scorsa notte, per poi di colpo attraversare l'ultimo arco e finalmente intorno a voi si riapre il verde, si riaprono gli orizzonti estesi, quelli che sono gli orizzonti della campagna, ed effettivamente ricominciate a viaggiare in un terreno che è più, come dire, più semplice di quella che è la affollatissima e cittadina Sharn.
Bellissimo.
Per me è una prima volta in assoluto, mai mosso così velocemente. È sconvolgente.
È vero, in effetti. Come tanto pago io.
Okay. Bene, chiudiamo così la sessione, passiamo ai saluti ufficiali. E quindi grazie se ci state seguendo, spero vi stia piacendo la campagna, i toni del nostro Eberron, quello che, come dire, stiamo via via creando, in parte dovuto all'adattamento di regolamento che ci spinge a porci delle domande che magari il canon di D&D avrebbe già fissato con altre risposte, un po' perché magari ci mettiamo del nostro per gusto personale. E adesso finalmente ci lasciamo Sharn alle spalle e cominciamo ad avvicinarsi verso quello che è un po' alla volta il non ancora l'epilogo, ma diciamo la chiusura di questo arco narrativo. Grazie di esserci, dell'ascolto, e alla prossima da Antonio,
Cinzia,
Dario
e Fabio.
Buonanotte.
Buonanotte.
'Gente di ruolo' è un podcast indipendente, nato per intrattenere e divulgare l'amore per il gioco di ruolo, sviluppato e prodotto da me, Antonio Rossetti. Potete rimanere in contatto con questo progetto su Facebook, Instagram e alla mail gentediruolo@gmail.com per commentare, criticare, chiedere e suggerire. Sarete sempre benvenuti. Se questo progetto vi piace, fatemelo sapere, fatelo conoscere, date una mano a diffonderlo. Ma soprattutto, fatevi un favore, non smettete mai di giocare.